Radio Arengo, settimanale di libero pensiero, parole, musica, informazione e condivisione, a cura della redazione dell'Arengo del Viaggiatore.
Buongiorno, bentrovati in questo dicembre, Radio Città Fujiko, Radio Arengo, io Paolo Porta e un giovane ascoltatore qui in studio con noi. Ciao Gabriel.
Ciao nonno.
La grande presenza giovanile è quello che ci serve, soprattutto perché quest'oggi andiamo ad affrontare un argomento che in realtà poteva sembrare spinoso. Noi lo faremo col nostro solito fare da sproloquio da bar, anche perché sebbene il direttore Tobia sia molto ferrato in quello che può essere l'ambito economico, rimango io invece decisamente qualcuno che di alta finanza può capirne il giusto. Invece avremmo voluto parlarvi di pacchi sotto l'albero, di regali di Natale. A nostro modo, per qualche inglese un pacco sotto l'albero c'è, o magari per qualcuno un regalo sotto l'albero c'è. Effettivamente abbiamo scelto di parlare di Brexit, sebbene il mio essere assolutamente non ferrato su tutte quelle minuzzaglie economiche di alta finanza, un po' come non ferrati lo erano.
Paolo.
Ciao carissimo Gabriele, giustamente capisco quanto anche per la giovane generazione possa essere risultare molto difficile parlare giustamente di finanza e di cose che già io per primo non capisco, posso immaginare loro.
Giovani generazioni che, nonostante l'influenza di stagione, si affacciano sulla nuova Europa, qui nel nostro paese, una nuova Europa che, ne parliamo anche nella puntata di oggi, a volte prende delle forme strane nel dibattito pubblico. E l'altro tema che vogliamo toccare è come si stia affrontando questa cosa del MES, uno di questi spauracchi che si agitano, che i sovranisti agitano e che viene accolto, chissà, sempre con maggiore scetticismo da parte di un'opinione pubblica sempre più in qualche modo abituata a paure strane, o se invece sta attecchendo in un'opinione pubblica che invece risulta sensibile. Non c'è dubbio che la tradizione democratica parlamentare inglese, per cominciare da questo punto, abbia fatto sì che il fenomeno di Boris Johnson sia riuscito a conquistare, a ritagliarsi quella maggioranza parlamentare in grado di consentirgli di get Brexit done, arrivare in fondo a questa procedura di Brexit che segnerà sicuramente la storia dei prossimi decenni. In uno scenario inglese che è rimasto ancora...
No, passa e chiudo!
Che è rimasto ancora in qualche modo frammentato tra una Scozia dove cresce lo Scottish National Party, un'Inghilterra rurale, un'Inghilterra che guarda al Partito Conservatore, l'Inghilterra quella che aveva deciso di lasciare l'Unione Europea, e una minoranza urbana londinese che invece rimane sconfitta, rimane all'opposizione rispetto alle dinamiche del Regno Unito. Quindi non viene governata da Bruxelles, ma viene governata dalla provincia. Noi cominciamo con la musica anche oggi.
Abbiamo scelto Bruce Springsteen, Bad Land.
Learn me.
Benissimo ragazzi, torniamo dal grande carica che ci ha dato Bruce Springsteen come sempre nei suoi brani e torniamo a bomba su quello che era il tema della Brexit, delle novità economiche di alta finanza inglese e non solo, perché insomma in qualche maniera toccano anche il resto dell'Europa chiaramente, ma soprattutto io facevo una riflessione mentre ascoltavamo questa fantastica canzone del Boss. Tobia, penso che davvero alcune volte, di questo ne parlavamo già altre volte in sede, che si chiami a votare il popolo su argomenti e tecnicismi, su argomenti e tecnicismi talmente sottili e delicati, per cui insomma non sono proprio del parere che effettivamente tutto debba passare dal vaglio del popolo. Credo che per il caso Brexit in Inghilterra sia successo precisamente questo, ovvero che si sia chiamata la nazione a votare su un tema che decisamente è talmente sottile, talmente tecnico, che nel concreto effettivamente i cittadini possono perderlo dalle mani e trattarlo con un'indelicatezza che poi dopo avrebbe portato una serie di conseguenze, anche di lentezze politiche come in Inghilterra è successo, che effettivamente si sono verificate. Tutto questo per dire cosa, direttore Tobia? Che effettivamente la democrazia diretta può andare bene fino a un certo punto e soprattutto ci sono alcune tematiche come quelle, che ne so, economica, alta finanza, costituzionali, all'interno delle quali è giusto lasciare davvero ai tecnici così chiamati di fiducia quello che può essere un dibattito interno.
Ma non c'è dubbio, e su questo il mio scetticismo, sai, è sempre stato piuttosto evidente ed esplicito, che in realtà dietro alla democrazia diretta e grazie alle dinamiche di democrazia diretta i potentati del capitalismo, per usare una terminologia che su questa radio è ancora di moda e che è evidentemente sempre attuale, riescono a sguazzare in maniera comoda, muovendo l'opinione pubblica, muovendo gli influencer che adesso sono sui social network, ma che sono sempre esistiti nella loro capacità di influenzare per l'appunto le dinamiche del voto, le dinamiche elettorali, che è cosa ben diversa dall'avere una classe dirigente responsabile e che invece fa da contropotere, svolge il ruolo politico di essere un contropotere rispetto ai potentati economici. La storia dell'Inghilterra, del Regno Unito degli ultimi anni è un incrocio, un'ibridazione di queste due cose che ha fatto sì che da un lato il popolo si sia espresso con una maggioranza risicata relativamente al desiderio di uscire, e dopodiché sia stato questa democrazia diretta si sia conclusa in quel momento e la possibilità di un secondo referendum in cui il popolo in qualche modo avrebbe interagito con la politica sono saltate, a dimostrazione del fatto che in realtà insomma il concetto stesso di democrazia è un concetto scivoloso quando lo si priva di alcuni fondamenti liberali. E non è questo il caso del Regno Unito, ma è il caso della domanda che ci poniamo se guardiamo al futuro, ai prossimi decenni della nostra democrazia. Noi invece guardiamo ai prossimi minuti del prossimo brano musicale.
Masters of War, Bob Dylan.
Masters of War, via!
Come you masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes, you that build all the bombs, you that hide behind walls, you that hide behind discs, I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy, you play with my world,
like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes, and you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won. You want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers for the others to fire, and then you sit back and watch when the death count gets higher. You hide in your mansion while the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. You've thrown the worst fear that can ever be hurled, fear to bring children into the world, for threatening my baby, unborn and unnamed. You ain't worth the blood that runs in your veins. How much do I know but to talk out of turn? You might say that I'm young, you might say I'm unlearned, but there's one thing I know, I'm younger than you, that even Jesus would never forgive what you do. Let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could? I think you will find, when your death takes its toll, all the money you made will never buy back your soul. And I hope that you die, and your death will come soon. I follow your casket by the pale afternoon, and I watch while you're lowered down to your deathbed, and I stand over your grave till I'm sure that you're dead.
Rientriamo in studio dalla grande musica di Bob Dylan e ci interrogavamo, passiamo a capire che cosa significa in qualche modo dibattito pubblico in tempi di MES. Insomma, Paolo, cos'è questo MES?
Direttore Tobia, ne parlavamo in automobile e ti facevo proprio questa preghiera: non mi fare in piena diretta questa domanda, perché dovrò sfoggiare tutta la mia ignoranza, perché non ho vergogna a dire che alla fine, nel concreto, ragazzi, al di là di quello che posso sapere come definizione di MES, che cosa nell'effettivo questa manovra si tramuti in termini e cifre, effettivamente qualcosa a me è ignoto. Posso dirti, direttore, in linea generale, che mi pare di aver capito, il MES sia un'intenzione unitaria europea di poter riscrivere delle regole per livellare alcune dinamiche economiche, che detto così può voler dire tutto e voler dire niente. Soprattutto potremmo appoggiarlo come, e invece in realtà trovarlo come grosso scontro, tema di scontro sul quale poterci interfacciare. Quindi nel concreto concreto, direttore, cosa dirti, Tobia? Cosa sia il MES, o meglio, in che formula si stia scrivendo? Beh, direttore, allora te lo dico, come la stragrande maggioranza degli italiani che hanno coraggio di dirlo, non lo so.
Però non hai firmato al banchetto della Lega, a differenza di altri italiani che sono stati beccati a firmare al banchetto della Lega senza sapere di che cosa si trattasse.
Cioè.
E questo ti dà proprio la misura di ciò di cui discutevamo prima, questo rapporto tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa, che evidentemente diciamo questi istituti di democrazia diretta effettivamente mostrano la corda quando si osserva come essi siano invece assolutamente incastonati all'interno di un sistema sociale democratico che prevede corpi intermedi, filtri, fiducia. E infatti il tema su cui affrontiamo noi il MES non è double limb, single limb o quale genere di tecnicismo stia dietro le modalità con cui l'Europa può intervenire sulle banche. È evidente che occorra una certa trasparenza reciproca per poi dover spendere dei soldi in comune, ma appunto quello che noi vogliamo sottolineare è il fatto che il dibattito sul MES si avviti intorno a delle dinamiche che fingono una conoscenza tecnica di dettaglio, quando in realtà sono assolutamente asservite alle logiche dell'influencer di turno. E su questo in realtà il grande tema su cui possiamo forse tornare nell'ultima parte di puntata di oggi, il grande tema che ci sta sfuggendo ma che è sotto traccia in questo dibattito, che è la Nutella.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine.
Incredibile quanti seguaci possa avere nel mondo, non in Italia ma nel mondo, la Nutella Ferrero. È incredibile quanto seguito possa avere quindi di conseguenza una frase sulla Nutella Ferrero. È incredibile anche quanti, non tanti quanti io mi sarei aspettato, nemici si sia fatto Salvini parlando male della Nutella. No ragazzi, in realtà io penso quanto nell'effettivo, come fu per i tortellini al pollo bolognesi, come fu per una serie di sproloqui pontificanti di Matteo Salvini. Anche in questo caso si sia approfittato di un'onda di polemica che effettivamente abbia alimentato i giorni in seguito, i giorni che sono avvenuti in seguito a questa affermazione. Nell'effettivo però riconosciamo una capacità al nostro grandissimo amico Matteo Salvini di riuscire a cavalcare qualunque onda comunicativa possa offrirgli la possibilità di parlare di questo nei giorni a seguire. Effettivamente lo contestualizziamo all'interno di un momento in cui sta accusando il calo di punti per quanto lui dica non interessarsi dei sondaggi, sta accusando probabilmente la crescita delle sardine, forse in tutta probabilità inizia a rendersi conto che anche lui questo governo, fosse anche litigando e zoppicando, probabilmente può metterlo in ombra, e nell'effettivo Matteo Salvini trova sempre delle grandissime svolte e novità comunicative per poter fare in modo che ci si possa distrarre da una notizia molto più importante.
La bestia di Morisi, che in questo caso ci dà un'indicazione che per noi analogici è controintuitiva, cioè noi vediamo nell'attacco alla Nutella, continuiamo a guardare al merito della vicenda e vediamo anzi un potenziale errore clamoroso, dove ogni acquisto di Nutella sotto Natale possa in qualche modo trasformarsi e rappresentare nella quotidianità degli acquisti di chi va a fare la spesa un momento contrario a Salvini, una modalità con cui, diciamo, comprando la Nutella, aumentando le vendite di Nutella, in qualche modo si possa rappresentare il fatto, il fastidio per questo livello di imbruttimento che la propaganda di Salvini costringe a sopportare a noi tutti. E invece no, non è così. E la polemica sulla Nutella, ne parliamo adesso, che ormai di qualche giorno fa in qualche modo si è già asciugata, è già uscita dai social, ha avuto il suo ruolo solo per un determinato periodo, dopodiché Salvini ha ricominciato a farsi le foto vicino alla Nutella, ha fatto di nuovo amicizia, ha fatto la pace con la Nutella, con delle dinamiche da cortile, e in qualche modo tutto questo è passato, è solo servito lì per lì a smussare l'algoritmo che ci governa e che ancora una volta ci mostra come la democrazia diretta, e l'italiano ci aiuta, sia diretta da qualcuno, in questo caso da un algoritmo impersonale e non da forze istituzionali rappresentative, che invece a questa grande bestia, di questa grande bestia sono tentacoli.
Devo dire che decisamente da Matteo Salvini abbiamo un grande insegnamento di chi è maestro dei social davvero, perché ha un asso nella manica sempre ed è un maestro, altro che i vari Fedez che dai social ne hanno fatto poi carriera, altro che i vari youtuber diventati poi delle persone, dei personaggi, altro che il buon vecchio Casaleggio con la sua capacità comunicativa. No ragazzi, Matteo Salvini è veramente la nuova generazione comunicativa dei social, è un maestro, da questo dovremmo imparare.
Noi siamo arrivati, ci stiamo avvicinando alle feste di Natale e ci sentiamo ancora prima delle feste. Ci sentiamo sabato prossimo, vi facciamo un grande saluto, cari auguri per l'avvento e per la prossima settimana e buon weekend.
Ciao a tutti.
Buon weekend.